Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Una recente indagine della CGIL ha analizzato le difficoltà e le caratteristiche oggi del mondo del lavoro, ma prima di soffermarci su questa indagine è necessario riflettere su alcuni dati forniti dal Ministero del Lavoro. Il primo riguarda ad esempio i contratti di secondo livello. Dei contratti depositati il 75% è al nord, il 17% al centro e l'8% al sud. Se poi, sempre guardando i dati del Ministero del Lavoro, dovessimo analizzare il settore di attività economica, il 61% dei contratti depositati riguarda i servizi, il 38% dell'industria e solo l'1% l'agricoltura. Sempre analizzando questi dati ci rendiamo conto che metà di questi contratti riguardano aziende che hanno un numero di dipendenti inferiore a 50, il 35% ha un numero di dipendenti maggiore o uguale a 100 e solo il 15% ha un numero di dipendenti fra 50 e 99. Quindi ci rendiamo conto intanto che gran parte delle regioni del centro-sud sono escluse e poi sulla dimensione aziendale scopriamo anche che più della metà riguardano piccole aziende, mentre invece le aziende grandi poi non la fanno così da padrone, rappresentano solo il 35% di questi contratti attivi. Ora riflettiamo su questi elementi anche per comprendere come gran parte di questi accordi prevedono obiettivi di produttività. Sono accordi di secondo livello, il lavoratore ottiene la detassazione, ma in compenso deve garantire un accrescimento delle prestazioni, ossia lo scambio tra porzioni piccole di salario e in compenso un aumento della produttività. Ma torniamo a questo studio commissionato dalla CGIL sulla dinamica salariale italiana a confronto anche con gli altri paesi dell'Unione Europea. Sono necessarie poche considerazioni e alcune premesse senza le quali non riusciremo a comprendere anche alcuni caratteri contraddittori, se non proprio ambigui, della ricerca. Beh, in prima istanza non troviamo alcuna valutazione sugli effetti derivanti dalla cancellazione della scala mobile. Quando i salari erano collegati direttamente al costo della vita, il potere di acquisto era in qualche modo salvaguardato. Quando sono invece subentrati altri meccanismi, il codice IPCA ad esempio, che valuta il costo della vita ma non considerando l'aumento delle spese delle tariffe energetiche, ecco, con l'arrivo del codice IPCA noi abbiamo iniziato una lenta e inesorabile perdita del potere di acquisto. La seconda osservazione riguarda i meccanismi regolatori dei nuovi contratti, che sono poi tutti all'insegna dell'austerità e hanno caratterizzato gli ultimi decenni di contrattazione nazionale e decentrata. Il lavoro povero in Italia è diffuso più che negli altri paesi dell'Unione Europea, il part-time nei servizi e negli appalti è ormai diffuso e quasi 1000 contratti depositati al CNEL, molti di questi non prevedono che una retribuzione oraria di 5 o 6 euro. Quindi la necessità di un salario minimo, di un reddito, di una paga oraria ancorata a almeno 9-10 euro ci sembra ovviamente un'esigenza ineludibile, rispetto alla quale il governo invece ha fatto orecchi da mercante. Ci sono circa 5,7 milioni di dipendenti che guadagnano meno di 11.000 euro lordi all'anno i bassi salari sono, si è detto prima, risultato dell'austerità contrattuale, ma anche di quei meccanismi deleteri che hanno determinato la spinta verso il basso di tutti i contratti e della stessa dinamica salariale. Ci sono molti CCNL costruiti ad arte proprio per favorire la riduzione del costo del lavoro e processi di privatizzazione. È il caso di quanto accade in innumerevoli servizi e nel variegato mondo degli appalti e dei subappalti. La bassa dinamica salariale determina la perdita del potere di acquisto e negli ultimi 2 o 3 anni, che poi sono il lasso di tempo analizzato dalle ricerche della CGIL, ci si rende conto di come la forbice tra l'Italia e gli altri paesi, Germania, Francia, ma anche Spagna, ha cominciato ad allargarsi. L'aumento del prezzo delle materie prime, luce e gas non è contemplato nel codice IPCA adottato in Italia e spinge verso il basso i salari. Tant'è vero che il salario medio italiano, ma molto medio, è su 31.000 euro lordi l'anno, quando in Germania supera 45.000 e in Francia è quasi 42.000. Non sono solo i salari italiani ad essere inferiori a quelli francesi e tedeschi, ma anche la nostra economia non reggerebbe il confronto con i paesi più forti dell'Unione Europea, dove si è investito per anni in servizi pubblici, dove la formazione del personale, la ricollocazione non sono demandati spesso e volentieri a agenzie interinali e a strutture private, ma dove c'è proprio un impegno diretto da parte statale per reperire percorsi ad hoc per ogni lavoratore, finalizzati proprio a trovare una nuova occupazione, dopo ovviamente percorsi di formazione. Per concludere, nello studio della CGIL leggiamo che la caduta dei salari reali diventa proprio drammatica nel momento in cui la crescita dei prezzi ha avuto degli effetti considerevoli sulla popolazione. Ma anche qui bisognerebbe fare i conti con il paniere, con i redditi familiari, perché quel paniere di riferimento nel determinare il costo della vita è probabilmente del tutto inadeguato per fare un'operazione di recupero di quanto perduto in questi anni. L'impatto è stato particolarmente oneroso per le famiglie che hanno minore capacità di spesa. Gli anni pandemici ci restituiscono un mondo del lavoro dove chi ha meno oggi è colui che fa part-time, che ha una retribuzione bassa e si ritrova dopo 3-4 anni in una condizione salariale, economica e sociale decisamente più svantaggiata di 4-5 anni or sono. A nostro modesto avviso, la lettura della CGIL è ancora una volta parziale, non fa i conti con la scala mobile, con la sua necessità, non fa i conti con una retribuzione oraria minima, ci sono troppi elementi omissivi e parziali letture. Il mondo del lavoro, il mercato del lavoro è anche risultato di scelte politiche e di accordi con le parti sociali. Veniamo da anni nei quali si sono perseguiti soltanto gli obiettivi della riduzione dei salari e della detassazione di parte degli aumenti contrattuali. Non si sono recuperati i poteri di acquisto perduti e le differenze sono soprattutto marcate nel settore privato, nel mondo lavorativo degli appalti, dei subappalti. Poi, se vogliamo essere obiettivi, dovremmo anche guardare la retribuzione di un dipendente pubblico italiano e confrontarla con un dipendente pubblico europeo. E anche in quel caso ci renderemo conto di quanto potere di acquisto abbiamo perso. Aver analizzato il solo anno 2022 secondo noi è un limite, ma è anche frutto di una scelta deliberata, perché se si fa i conti soltanto con la perdita di potere di acquisto degli ultimi 3-4 anni, si possono sviluppare dei ragionamenti sulla pandemia. ma non si fa mai i conti con le dinamiche contrattuali e salariali che la stessa CGIL ha contribuito a creare: la distruzione della scala mobile, i continui aiuti e sgravi alle imprese, le detassazioni, le politiche di privatizzazione, i contratti nazionali siglati con paghe orarie veramente irrisorie, tutte per favorire i processi di privatizzazione. E chiudiamo con una considerazione: non c'è parola sui 9 anni di blocco delle assunzioni della contrattazione all'interno della pubblica amministrazione. E quindi noi ci ritroviamo con alcune dichiarazioni anche discutibili, secondo le quali nel pubblico impiego il contratto è scaduto da quasi 3 anni, però nelle ultime tornate si sarebbe recuperato più potere di acquisto del privato. Poi ci rendiamo conto che se questo fosse vero, oggi dovremmo avere, lo ammette la stessa CGIL, 770 euro in più rispetto a quanto invece abbiamo percepito. E parliamo di settori nei quali si decantano le lodi della contrattazione nazionale di secondo livello, ma sono proprio i settori pubblici ancora una volta a determinare un aspetto fondamentale invece, che se tu non fai investimenti in ricerca, in innovazione, in processi tecnologici, se tu vai a tagliare con la spending review ospedali, posti letto, se tu vai addirittura a riscrivere il PNRR dimenticando parti significative per l'edilizia scolastica e l'edilizia sanitaria, difficilmente un domani potrai dire di avere sostenuto il lavoro pubblico. Pubblico e anche il servizio destinato alla cittadinanza in toto. Ecco, queste sono le perplessità che abbiamo, ma anche le zone d'ombra, le amnesie sempre più pericolose di un'organizzazione sindacale che non vuole, parliamo della CGIL, che non vuole fare i conti con le arrendevoli politiche che hanno contraddistinto l'operato dei sindacati rappresentativi da qualche decennio a questa parte. Un saluto da Federico Giusti, a risentirci.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.